www.redigio.it e la storia continua. La battaglia di Legnano continua dalla puntata precedente. È questa seconda fase in cui la narrazione concede qualche spazio alla fantasia. A Federico balenò in volto la compiacenza di una pronta vittoria. Strappate quella bandiera, spezzate quella croce, rovesciate quell'altare. Ricompare in questa sequenza il Barbarossa, nemico spietato della Chiesa e delle libertà comunali, il genio del male, davanti al quale i fanti lombardi si battono con eroismo per difendere il Carroccio. Ma una muraglia umana di vivi circondava imperterrita il suo tempio. Come rompere quel quadrato di scudi e di lance? Formidabile della famiglia fanteria milanese e dei 300 suoi custodi? Una barriera di valorosi individuati da Don Vitaliano Rossi, soprattutto nei 300 della Compagnia del Carroccio, che avevano giurato di immolarsi piuttosto che vederlo cadere nelle mani del nemico. Come le onde contro gli scogli, le cariche della cavalleria imperiale si infrangono una dopo l'altra contro le indomite lance dei fanti lombardi, che rinserrano le file e tornano a rianimarsi. L'epilogo li vede addirittura passare al contrattacco, sostenuti dal ritorno di una parte dei cavalieri fuggiti dopo il primo scontro e da uno squadrone sopraggiunto al galoppo a dar manforte al momento decisivo. È a questo punto che Don Vitaliano Rossi trova l'ispirazione narrativa per offrire alcune scene di apprezzabile effetto emotivo e drammatico, in cui si stagliano i campioni dei rispettivi eserciti, Federico I e Alberto da Giussano. Mentre i fanti lombardi continuano a sostenere gagliardamente l'impeto teutonico, Don Vitaliano Rossi prepara il colpo di scena, destinato a capovolgere le sorti della battaglia, domandandosi: «E non vi è ancora intatta la Compagnia della Morte? Dove erano finiti Alberto da Giussano e i suoi 900 prodi cavalieri? Perché sinora non avevano preso parte alla battaglia?» Inviata ad esplorare il terreno sul fianco destro dello schieramento lombardo, dalla parte opposta rispetto al luogo dove era iniziata la battaglia, la falange non era ancora potuta entrare in azione. Avvertita dello scontro ancora in atto, come nelle migliori tradizioni letterarie prima e cinematografiche poi, ecco la Compagnia della Morte arrivare al galoppo, appunto in tempo opportuno, con Alberto in testa. È l'epilogo di questa gloriosa giornata, l'evento destinato a tramandare nella memoria popolare la figura di Alberto da Giussano, simbolo e esempio dell'amore per la patria e della libertà, difensore della Chiesa e del Pontefice contro il dispotismo di Federico I. E riportiamo integralmente queste pagine di Don Vitaliano Rossi, che forse sono le meno aderenti alla realtà storica, ma ben ne interpretano lo spirito patriottico, sostenuto nella circostanza da una felice vena narrativa. Il fragor delle armi scosse nella corsa, il calpestio dei cavalli, il luccicare delle spade levate, il terribile urlo delle calate visiere. «Vittoria o morte!» rincorò d'un tratto i nostri, che risposero con altissimo grido: «Viva Milano! Viva Sant'Ambrogio!» Piomba la legione così veloce, così compatta sul nucleo maggiore tedeschi, che questo ne rimane sgominato e come squarciato a viva forza. Là si trova anche l'imperatore e si incomincia una lotta titanica corpo a corpo, senza quartiere a nessuno. Alberto torreggia su quegli affaticati marosi di uomini e cavalli che si contorgono, si rialzano, ricadono. E nell'una mano il vessillo e nell'altra la spada gigantesca che cala rapidissimi fendenti, egli chiama a nome, con voce tonante, i suoi commilitoni. Federico, quasi a ricambio, si batte intrepido, arditissimo qual semplice gregario. Talvista eccita ancora più nei suoi la nordica fierezza, ma la sorte della giornata non è per l'imperatore. Dai militi fuggenti dal combattimento, molti sono tornati, molti arrivano freschi. I fanti lombardi si battono presso il carroccio come non si era mai visto. Ed ecco il portastendardo imperiale cadere esanime al fianco dell'imperatore. Poco dopo un colpo vigorosissimo di un lombardo, sbalza di sella Federico stesso, mentre gli si uccide il cavallo. Atterrato l'imperatore, i suoi lo credono morto e, senz'altro, rivolte le briglie, incominciò la loro fuga generale. Un urlo di gioia parte dal carroccio. Tutti i nostri presti a inseguirli con caccia furibonda e li sospinsero erranti alla cieca, esterrefatti, fino al Ticino, ben 8 miglia. Quanti erano scampati al ferro furono travolti dall'onde del fiume e ben pochi guadagnarono le Alpi. Il miracolo delle tre colombe, fondamentale per frate Galvano Fiamma, si riduce qui in una voce, circolata in città con la coincidenza della festa dei martiri di Val di Non, secondo cui si erano vedute in quel giorno tre colombe partire da San Simpliciano e volare diritte a Legnano e assistere alla battaglia sull'antenna del carroccio. Per questo si volle da tutta la cittadinanza una festa annuale, religiosa insieme civile, di riconoscimento e commemorazione di tal giorno in San Simpliciano. Per Don Vitaliano Rossi, come d'altro canto per molti autori posteriori a frate Galvano Fiamma, il miracolo delle tre colombe aveva lasciato spazio alle virtù guerriere dei contendenti. Tuttavia, il suo spirito neo-guelfo non tralascia l'occasione per ricordare come la cerimonia in San Simpliciano sia stata sempre celebrata dai milanesi anche nei tempi infelici della dominazione spagnola e austriaca, per tramandare alle giovani generazioni il ricordo del trionfo della libertà comunale sussulta dalla fede religiosa, e a maggior ragione sarebbe stata riproposta in quell'anno con una solennità adeguata all'occasione. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.